Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Prepariamoci a offrire la nostra offerta davanti al Signore, a offrire noi stessi nella Santa Eucaristia, nella comunione col Cristo risorto, e chiediamo anzitutto di diventare tutti insieme l'offerta gradita a Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 23, versetti 13-22. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente, di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e quando lo è divenuto lo rendete degno della Geenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se uno giura per il Tempio non conta nulla, se invece uno giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi, che cos'è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora: se uno giura per l'altare non conta nulla, se invece uno giura per l'offerta che vi sta sopra, resta obbligato. Ciechi, che cos'è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare e per quanto vi sta sopra, e chi giura per il Tempio e per colui che lo abita, e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso.
Parola del Signore.
L'osservazione che faceva Paolo l'altro giorno su questo testo, questo capitolo, mi sembra opportuna richiamare, e cioè che qui continua tutta questa parte che cominciamo oggi, l'insegnamento di Gesù ai discepoli e alla folla, che vediamo dal primo versetto del capitolo, dove gli uditori del discorso di Gesù sono specificamente i discepoli e la folla, e quindi anche questi guai fanno parte dell'insegnamento di Gesù. C'è una forma positiva di questo insegnamento, l'abbiamo visto nei versetti precedenti, proprio subito sopra, come deve comportarsi, come Gesù vuole la sua comunità, e c'è un'espressione negativa, diciamo, questo insegnamento, e lo vediamo in questa parte.
A me sembra, almeno per i primi due guai, che qui Gesù voglia ancora di più svelare quello che è l'atteggiamento negativo di questi capi, di queste guide, e svelare soprattutto l'ipocrisia, cioè quello che già aveva detto nei versetti precedenti, questo dire e non fare, questo voler apparire, scegliere i primi posti, allungare le frange. E anch'io, come diceva Giovanni all'inizio, sì, mi sembrava che l'intento di Gesù è proprio quello di mettere in guardia i suoi, quelli che lo seguono. È bello che si rivolge anche alle folle, quindi in fondo è un insegnamento poi per tutti. Gesù estende il suo insegnamento, E poi quello che mi colpiva, cioè mi sembra questa prima cosa che dice: chiudete il regno di Dio davanti alla gente, cioè è possibile all'uomo chiudere il regno di Dio, cioè impedire che qualcuno non entri nel regno di Dio? E sembra proprio di sì, almeno da queste parole, da come Gesù le formula, e col proprio atteggiamento si può essere, col proprio comportamento si può essere di inciampo e quindi ostacolare l'ingresso anche a uno che vorrebbe. Poi mi sembra che poi tutti questi insegnamenti, insomma, ci fanno riflettere anche a noi.
Ma anche tornando a quello che aveva detto ieri Giovanni, cioè che anche se i farisei all'epoca di Gesù non avevano certamente l'importanza che avranno quando poi il Vangelo di Matteo sarà scritto, però certamente, essendo i primi interlocutori, insomma quelli a cui si rivolge più frequentemente Gesù, indica anche la responsabilità, insomma Gesù vuol metterli di fronte alla responsabilità che hanno e che avranno ovviamente sempre di più, e quindi hanno una grande autorità e appunto la responsabilità, quindi essi possono aprire il regno dei cieli, possono fare dei proseliti. Quindi, leggendo in positivo tutte queste cose, ovviamente richiede appunto dai suoi tutte queste cose, insomma, dai suoi discepoli in particolare, proprio questo. Quindi, come si diceva, quel di più che ha chiesto, che sottolineava anche Boccaccini nel suo discorso quest'estate.
Io sono tornato un attimo al capitolo 15, quando c'è già una disputa con, mi sembra, questi stessi interlocutori, farisei e scribi, che allora erano venuti da Gerusalemme per interrogarlo e anche per tentarlo. E qui l'ipocrisia di cui qui parla Gesù è sicuramente ciò che ha già contestato nei primi versetti, cioè il farsi vedere, come diceva anche Maria Linda, il fare tutto davanti agli uomini piuttosto che davanti a Dio. C'è anche un altro problema, che è quello qui dal versetto 16 in poi, e che è lo stesso, sembra essere lo stesso dei primi versetti del capitolo 15, che là va sotto il titolo di trasgredire il comando di Dio per la tradizione. Allora, c'è un travisamento del precetto, è quasi lo stesso caso. C'è un travisamento del precetto che perde di vista la sua punta, la era onora il padre e la madre, anche in modo sostienilo con i tuoi beni, e qui è il giuramento per l'altare, che è appunto un dichiarare sacro l'altare, la sacralità dell'altare, giurare per l'altare, la cosa più santa per cui un uomo può giurare. E poi invece soggiace un problema di avidità, un problema di denaro, e anche là era così. Chiunque dice alla madre: ciò che io ti dovrei in fatto di soldi e l'ho consacrato a Dio, cioè i soldi alla fine vanno all'altare, vanno al tempio. E qui è un po' la stessa cosa. che uno non è obbligato, ma invece se giura per il dono che sta sopra l'altare è obbligato. Quindi questa ipocrisia è di... A questa ipocrisia soggiace anche una passione. Io non trovo che qui si tratti di una questione molto sottile, molto... Qui il Signore svela delle passioni, proprio delle passioni. A me sembra che non ci sia una, in questi rimproveri, un chissà quale sottigliezza di interpretazione della legge. E qui c'è sotto un'avidità che tocca, che può toccare anche i ministri del culto, i ministri dell'insegnamento, e ai tempi di Gesù a quanto pare c'era molto, almeno quello che si sa. E a volte mi sembra che non so, cerchiamo delle sottigliezze, che quando invece Gesù dice dal cuore dell'uomo escono omicidio, ira, adulterio, avidità.
Sì, anch'io l'avevo sentita in questo senso, anche e mi rendeva più comprensibile il versetto 13, cioè questo scandalo, che poi anche ieri sera aveva fatto riferimento Stelvio, che impedisce, che è di inciampo a chi vorrebbe entrare, mi pare che sia dettato, sì, certamente, dall'ipocrisia, ma tante volte l'ipocrisia la vede solo il Signore, che vede i cuori, invece quello che il piccolo vede è anche e sempre, e come abbiamo visto, insomma, tante volte anche nella storia della Chiesa, nella storia poi del nostro peccato, l'attaccamento, l'avidità, le passioni che davvero allontanano.
Allora questo vorrebbe forse significare, non so, questi versetti dal 16 al 22, quale sarebbe il ragionamento di questi farisei, che se tu vuoi fare un giuramento veramente valido devi portare l'oro, devi portare l'offerta,
devi
portare l'oro,
portare
un oro per il tempio, devi portare un'offerta su cui puoi fare il giuramento. Cioè sarebbe questa qua il diciamo così, il trucco, perché mi fa fatica a me proprio l'interpretazione di quello a cui si sta riferendo. E se fosse così, appunto, sarebbe una, la posizione di Gesù direbbe: non c'è bisogno in sé di materializzare, basta già il giuramento per l'altare, basta già il giuramento per il tempio, basta già il giuramento per il cielo, non c'è bisogno di sostanziarlo con un dono da lasciare. Non so se è questo, mi chiedo, mi sembrava ma volevo dire un'altra cosa, cioè quando dice al primo guai chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, domani troveremo questo, bisognava tenere le prescrizioni più gravi, la giustizia, la misericordia, la fede, la fedeltà. Allora, tenendoli insieme, pensavo che il rimprovero rispetto a questo chiudere il regno fosse quello di non guidare veramente il popolo sulle vie fondamentali della legge, della volontà di Dio. E da qui quindi anche creare un ostacolo sull'insegnamento stesso di Gesù, che porta come Messia, come Maestro, come rivelatore dell'interpretazione messianica della legge, porta ancora più luce su questa volontà di Dio. Ma mi chiedevo questo, appunto, se chiudere il regno non fosse proprio venir meno al loro ruolo, non solo chiudere il regno perché si contrappongono a Gesù, chiudere il regno perché vengono meno al loro ruolo, e poi anche di conseguenza anche perché poi quando viene il Messia non lo sanno riconoscere. Ma mi chiedevo quindi se non era in un senso più ampio, appunto, non saper guidare sulla giustizia, la misericordia, la fedeltà per tenere il versetto 23.
Sì, nella pericope di oggi si rivolge particolarmente ai capi, alle persone eminenti della comunità, però già da un pochino che insiste su questa ipocrisia, anche come diceva la Barbara, su quelli che danno lo scandalo, anche il capitolo precedente diceva che si riconosce il bene della persona buona dal frutto che gli dà, e le vostre parole esprimono quello che voi siete, quindi è già da un pochino che insisto su questa cosa.
Io ho pensato sul versetto 13, non specifica, però si potrebbe collegare col versetto 4 e anche, come è stato già citato nei nostri incontri, anche col capitolo 11 di Matteo, versetti 28-30, cioè venite a me voi che siete affaticati. Il versetto 4 dice che moltiplicare, anche se l'intenzione può essere positiva, moltiplicare le osservanze può ostacolare le persone più semplici, eccetera, verso la via di Dio, il regno. Qui non è detto che direttamente voglia forse dire credere in Gesù, ci può essere anche un rapporto. Sul versetto 15 è abbastanza, direi che è abbastanza comprensibile, è una specie di schiaffo, diciamo, un modo, fare un grande sforzo lodevole, così grande, per attraversare il mare per fare un proselito, cioè convertire un gentile alla fede del Dio di Israele, così vuol dire. Fate una cosa così, bel risultato però dopo. Questa è una cosa positiva, col risultato che lo rendete uguale a voi, cioè che non va bene. Cioè, come dire, c'è la... Dopo è molto difficile, il versetto 16 e 22, io non ho ancora compreso e non ho trovato per adesso nessuno che me lo spiega, dei commenti che evitano accuratamente di spiegare le cose difficili, nessuno le spiega, le commentano cose ovvie e non commentano. Perché dico questo? Perché qui si parla dei giuramenti, probabilmente dei voti in cui si è obbligati. Quello che è abbastanza chiaro, mi sembra, che Gesù è più severo dei dottori farisei, questo risulta. Cioè, se uno fa un voto, per qualunque cosa l'abbia fatto, perché si invoca l'altare, l'offerta, eccetera, per garantire il voto. E quindi, se uno fa questo, se uno fa per l'altare, lo fa per l'altare, per quello che ci sta sopra, se uno lo fa per il Tempio, lo fa per il Tempio, ma lo fa anche per colui che abita nel Tempio. Ogni giuramento in cui si invoca una cosa santa, non è che dopo si deve andare a distinguere, non sei obbligato perché l'hai fatto. Quindi mi sembra abbastanza chiaro, cioè Gesù qui ha una posizione molto più severa. Ci sarebbe da capire la logica di quella, almeno che viene riportato qui, dei dottori farisei. Che senso ha dire... Cioè, ci deve essere una logica, perché altrimenti anche la risposta di Gesù è banale. Cioè, è talmente ovvio che diventa banale. Ci deve essere una logica, e io questa logica, dal modo in cui è presentato qui, mi verrebbe da pensare che se uno fa un voto appellandosi alla realtà molto santa, non resta obbligato, non si deve fare. Cioè, la destituzione di valore di voti in cui ci si appella all'altare, a Dio stesso, questi non valgono. Forse, non capisco poi il perché fino in fondo di questo, sembra che facciano una distinzione fra le cose più grandi a livello di espressione, e invece cose minori, l'oro, lo sanno anche i farisei, a mio parere che l'oro conta meno del Tempio, no? Allora, se uno giura per il Tempio non è obbligato, qui bisogna capire qual è la logica. E comunque non saprei dir di più. Mi sembra che comunque la risposta di Gesù insiste proprio sul fatto che se uno giura per il Tempio, per colui che lo abita, se uno giura per il cielo, non è che giura per il cielo, dice per il cielo e poi non dice per Dio, no, giura per il cielo che è il trono, è lo sgabello di Dio, è il trono, e giura per colui che ci sta seduto sopra. Cioè, il voto è assolutamente impegnativo, secondo Gesù, e ho l'impressione che qui è molto vicino il capitolo 15 sotto questo aspetto. Anche nel capitolo 15 c'è un problema che viene risolto in un certo modo, c'è un contrasto fra due comandamenti. Uno ha fatto un voto, però poi dovrebbe anche soccorrere i genitori. E quel voto però l'ha fatto, e quindi deve dare i soldi al Tempio. E come si fa? Gesù ritiene qui, mi sembra che il voto è impegnativo. Il voto, come dice anche la Scrittura, c'è anche nei profeti, questa mi pare in Malachia, però adesso non ho controllato.